lettura. Grazie Luca Chierici. Allora rimaniamo con Verdi, perché qui infatti il filo è esattamente teso sul Peppin, i nostri ospiti Giancarlo Moscatelli e Enrico Beruschi. Partiamo allora dall'origine di tutto il percorso che poi vi vede un po' accomunati nel nome di Verdi. Il libro, Giancarlo, Milano con Verdi, da dove è partita l'idea, l'esigenza, chiamiamola come volete, di scrivere questo libro, questa guida ai luoghi milanesi di Verdi?
Beh, è partita molto da una curiosità personale. Spesso mi trovo a passeggiare davanti al Teatro alla Scala e ho pensato a quella fotografia dove si vede Verdi che legge il giornale, insomma molto contestata peraltro, perché si dice addirittura che sia un falso. Da lì mi sono chiesta, ma Verdi, noi lo conosciamo per il compositore, lo conosciamo per le sue opere alla Scala, ma cosa faceva quando era a Milano? Dove andava? Che frequentava?
Bella domanda. A parte il famoso Salotto Maffei.
Esatto.
Ma c'erano altre ore nella giornata.
E sì, dove mangiava, con chi stava, chi erano i suoi amici. E allora mi sono messa alla ricerca di notizie proprio per soddisfare un po' questa mia curiosità. Quindi mi sono data alle letture, ma mi sono anche data molto all'analisi dei suoi carteggi. Una persona, le sue abitudini, le sue amicizie, vengono tutte fuori dalle sue lettere. All'epoca scambiarsi lettere era una cosa abbastanza usuale e si teneva il copia lettera. Quindi
giusto.
Una copia per sé e l'altra si spediva. Dai copialettere si scoprono tutti questi giri che aveva questo uomo e soprattutto si scopre questa Milano assolutamente fantastica, che noi non riusciamo neanche a immaginare, ma che è stata descritta più bella di Parigi, e quindi deve essere stato qualcosa di assolutamente fenomenale. Anche se bisogna ricordare che ai primi dell'Ottocento in realtà Milano non era una grande attrazione turistica, la gente veniva più che altro per vedere i grandi giardini che c'erano in città. Era una cosa insolita avere questi giardini così belli e anche delle case particolari, come quelle che c'erano in Corso Venezia, che erano simili alle case proprio che c'erano sulla laguna. Il castello Sforzesco era in rovina, c'erano dei magazzini dove tenevano generi alimentari, polvere da sparo, un po' di tutto. Quindi, a parte queste due cose, in realtà negli anni in cui Verdi poi ha frequentato la città, un po' per lo sviluppo economico, un po' proprio per la moda che veniva anche da Parigi, la città è diventata un vero gioiello, con questi navigli scoperti, e quindi sembrava un po' quasi Amsterdam in un certo senso, con queste signore alla moda, con questa nobiltà che si mischiava silenziosamente con questo popolo e con questi invasori, perché poi c'era tutto questo problema.
C'erano il passaggio dagli uni agli altri, continuavano a
passare. Sì, i suoni di questa città fatta di carrozze, addirittura viene ricordato lo strusciare di queste sciabole degli austriaci sul selciato, questo rumore metallico che è rimasto proprio come una connotazione storica.
Beh, in un certo senso sì.
Facevano scintille loro, di sicuro.
Sì, certo. No, la cosa dei suoni è molto bella, perché ho letto qualche libro sulla ricerca dei suoni dei secoli scorsi e devo dire che ho cercato di immaginarmi anch'io, leggendo un po' il tuo libro, i suoni della Milano della metà Ottocento, diciamo, che è il punto centrale un po' della storia di Verdi,
sì,
a Milano.
La trasformazione che sa descrivere Giancarla su questa Milano che cambia proprio nel tempo di Verdi, cioè una città quasi paesotto, perché già, ma già con la scapigliatura c'erano gli orti in via Vivaio, per cui è una città diversa, che già non riconosciamo noi dai racconti dei nonni, i nonni. Non parlo della giovane, ma parlo di noi che abbiamo...
Mi stai guardando con
sospetto. Ti sto guardando con sospetto, sì, perché io devo fare i conti.
Sono quasi sulla tua età, ma non lo diciamo, sennò...
Ma non dirla tu, io, la mia è pubblica.
È pubblica?
Sono del 41, mio nonno era dell'80, quindi i racconti che mi faceva...
Anche mio nonno era del 80 e qualcosa, sì.
No, 80 preciso, perché insomma ho tutti i riferimenti.
Bisogna andare ancora indietro, il bisnonno, evidentemente.
Bisogna andare al bisnonno, però, vabbè, Falstaff, l'Otello erano lì e vivevano in una maniera diversa che mi hanno raccontato, ma i cambiamenti. Io mi sono innamorato del libro di Costei, questa.
Costei. Si chiama spesso Costei?
No, sì, poi mi chiama il mio commilitone, il mio amico, dipende.
Sì, sì, è un caporal maggiore praticamente.
Non è vero.
Perché sa tutto, no? Sa tutto, e io mi sono innamorato di questo libro andando agli Arcimboldi a vedere un Rigoletto. Perché vado a vedere il Rigoletto? Perché dopo 2 settimane lo dovevo fare io qui a Milano, l'ho fatto al Teatro Verga, col mio sistema semplice. E allora vedo questo libro, comincio a guardare, un milanese come me, innamorato di Milano, qualcosina so di Milano, e vederlo descrivere così bene sulle pagine di Milano, e quando pubblicizzo, parlo di questo libro, è proprio la storia di Milano che deriva dai nonni, dai bisnonni, e dove ci si vive noi che siamo di Milano, con, insomma, come un ingranaggio. Uh-huh. Verdi che viene a Milano e è dentro.
E entra nell'ingranaggio. Poi
nell'ingranaggio di Milano. Quindi è interessante. Io sono partito da lì e già quest'estate sono partito a fare una cosa. Poi ho detto, ma Giancarla, vuoi venire con me al Teatro di Verdura al 25 di luglio? Un pienone.
L'anno scorso, quest'estate.
Adesso purtroppo il Teatro di Verdura mi hanno detto che l'hanno chiuso, ma era come estiva, all'aperto, sembrava un parco in mezzo ai casermoni. E cosa ho fatto? Ho fatto una follia. Ho fatto Aspettando Verdi a Milano, cioè un anno prima del bicentenario. Ho coinvolto Giancarlo, ho coinvolto 3 giovani cantanti che avevano già fatto delle cose con me, dato che si è in mezzo alle case e c'erano dei problemi di suoni, cioè i musici non potevano suonare,
no.
Perché il condominio, perché vabbè. E allora cosa ho fatto? Cantare a voce libera. Perché la voce mia col microfono e di un cantante senza il piano, gli strumenti, l'orchestra si equivalgono, quindi anche il condomino con cui una decina d'anni fa avevo fatto una discussione, no, ma l'avevo fatta così scherzosa, erano venuti fuori tutti, pensa un po', a me basta trovare da scherzare. E allora abbiamo fatto questa cosa per dire, Giancarla era lì che doveva con questo pazzo che racconta queste cose, la mamma del mezzo soprano mi avrebbe sbranato quando ho saputo che coinvolgevo sua figlia in una cosa senza musica, e questi giovani cantanti, essendo giovani, non hanno delle cose alle spalle, hanno detto, dai ragazzi, senza musica fate soltanto un pezzo di certe arie che vi chiedo, voi fatemi l'elenco perché io poi mi adatto. E questa qui mi avrebbe ucciso. Invece i ragazzi sentivano la nota con il telefonino e poi partivano. La gente ha gradito moltissimo. Alla fine chiedeva gli autografi ai giovani cantanti. Quindi la madre della giovane ancora un po' mi baciava perché dice: questo cialtrone non è così cialtrone.
Sì, no, certo.
Abbiamo fatto una cosa, credo che le persone presenti hanno visto una cosa che non aveva mai visto, cioè quando mai si parla di storia di Milano, di Verdi,
tutto
cantano
insieme,
senza musica, e però la serata è stata piacevole perché si è messo anche a piovere. E allora nella mia follia ho visto...
cantato Singing in the Rain?
No. Ho visto che nell'androne c'era c'era uno spazio,
tutti sotto,
tutti in piedi, senza più i microfoni, nemmeno io, qui in mezzo al lardo mi hanno detto che c'è il diaframma, per cui...
Sì, qualcosa c'è.
Sì, qualcosa ho spinto lì, e la gente è rimasta lì, per più di un'ora, in piedi, con fuori l'acqua che scroscia, contentissimi. E la cosa ci ha dato coraggio. Adesso con Giancarla abbiamo fatto anche Aspettando Verdi, a Piacenza, a Ponte Vecchio.
Aspettate ovunque, siccome sto Verdi
ma me lo stanno chiedendo, perché adesso la formazione poi è in divenire, per cui ci sono, io che racconto le cose un po' a mio modo, cioè come quest'estate quando la regione Romagna mi ha dato da fare sulla costa parlare di Verdi, far ridere con Verdi non è mica facile.
No.
Normalmente muoiono non tutti, ma quasi, no? Che è una cosa normalissima adesso. E invece però ci sono dei motivi. A me quello che piace di più quando spiego le opere, ecco per esempio il mio Rigoletto l'ho fatto con un piano, quattro cantanti e io che raccontavo.
La voce narrante.
La voce narrante, ma non... Narro a ruota libera, eh.
Ah beh,
cioè,
meglio ancora.
Prima,
meglio ancora.
Perché un limite che ho trovato nelle voci narranti, spesso e volentieri, è che leggono.
Sì, sono impostate, leggono.
Lo leggono. Io come attore, sì, c'è scritto attore sulla carta d'identità, ma non è che sto lì a guardare per il sottile.
Non ti offendi se...
La mia pronuncia è piuttosto milanese,
sì,
per cui
certo.
non è un problema. Mi piace andare a ruota libera e coinvolgere soprattutto le persone.
Certo.
Per esempio, ecco, Rigoletto, dico, cosa farebbe oggi come oggi? Lei che è un musicologo preparato,
ella,
che è così preparata, Rigoletto, brutto, stortignacolo, cattivo, orrendo, di una cattiveria schifosa, sembra, no, non voglio far paragoni prima di dire, cosa potrebbe fare oggi uno che fa ridere solo chi lo paga? Cosa potrebbe fare? Questo è un qui.
Il politico.
Ah beh, certo.
No, perché quello prende i soldi,
sì,
invece che viene pagato è diverso.
Avviene, sì.
E il comico in televisione.
Il comico.
Infatti se vediamo i comici in televisione ce ne sono di orrendi che... C'è la differenza tra il comico e lo scemo, è che non è che avere la faccia da scemo sia un comico. Certe volte si è scemo.
Ce l'hai perché lo sei.
Magari, signori, all'ascolto.
Un respiro verdiano che viene da uno strano disco. Adesso ve l'avevo annunciato tempo fa, adesso è arrivato. Sentite un tantissimo dal concerto di Capodanno, sì, quello di un mese e sette giorni fa. È uscito già da una decina di giorni, però insomma. E ha messo dentro nell'impaginato, vi ricordate, c'era Franz Welser Möst sul podio, molto nella parte, molto compito, molto rigido, e ha messo Verdi, ha messo questo prestissimo dal Don Carlo, dall'atto terzo, e quindi, niente, non ci può fare che piacere. Allora, torniamo a Giancarla ancora per capire il libro. Il libro, la documentazione di cui dicevi, copia lettere, eccetera, eccetera, ma l'hai trovata in archivio Ricordi? L'hai trovata da qualche altra parte? Dove ti sei documentata poi?
Qualcosa si vede in internet di archivio Ricordi.
Sì, perché è stato digitalizzato.
E questa è stata una bellissima cosa, la digitalizzazione dei documenti storici, soprattutto dei carteggi, ha un valore culturale assolutamente elevatissimo, perché per gli studiosi è come fosse un filone con le pepite d'oro, per cui è importantissimo. Ci sono diversi libri e soprattutto la cosa importante è andare a leggere i libri dell'epoca. Leggere un libro scritto quando Verdi era ancora in vita, ad esempio, o a pochi anni dalla sua morte, è sempre una buona idea, perché dà una traccia storica piuttosto attendibile di quello che sono stati gli eventi, ma soprattutto riflette anche lo spirito dell'epoca. Quindi leggere per esempio i libri che parlano del salotto della Contessa Maffei, piuttosto che i libri che relativi alla storia di Milano, non ultimo le opere per esempio di Pietro Verri, che raccontano veramente Milano,
certo,
dall'origine, ecco, sono molto utili proprio perché ci si incarna un po' in questo spirito. Il punto chiave per scrivere il saggio storico aneddotico è acquisire informazioni attraverso le letture, ma soprattutto pensare con la testa di una persona dell'Ottocento, quindi quando si va a discutere del Verdi che è stato bocciato, io non dico mai bocciato, in realtà non è stato ammesso,
esatto,
al conservatorio, noi pensiamo sempre al Verdi che ha scritto Rigoletto, al Verdi che ha scritto La Traviata. Attenzione, ascoltate bene il preludio dell'Oberto, che è stato scritto alcuni anni dopo, e si sente ancora un'immaturità compositiva e musicale che chiaramente in una situazione di forte selezione all'ingresso, come era quella per il conservatorio, perché c'erano problemi di territorialità, di disponibilità di posti e tutto, chiaramente ha fatto il peso. Quindi non è che non sapeva suonare, piuttosto che... No, il problema è che non era ancora pronto. Problema 1, problema 2 è che non era ancora pronto per l'età che aveva.
Mm.
È un problema che
sì, aveva già una certa età, ragazzo.
Sì, per cui per quell'età ci si aspettava una maturità musicale evidentemente superiore. Poi Mozart ci insegna che la vita artistica di una persona è quella, e forse ce l'hai dai 16 ai 30 anni piuttosto che dai 30 ai 60, piuttosto che dai 60 ai 90. Per cui poi quello che veramente era dentro l'abbiamo ritrovato, naturalmente si è espresso, è maturato anche per i corsi e i ricorsi storici e tutto, però in quel momento non era ancora preparato per questa cosa. Quindi sicuramente il percorso per creare un libro di questo tipo è fondamentalmente basato proprio sulle letture, sui copialettere e poi su una grande passione per la propria città. Io sono milanese da generazioni, quindi insomma sono attaccata alla mia città perché io sono nata a Milano. Mi dovessero bendare, portare in giro per il mondo con un aeroplano, quando torno a Milano io lo sento dall'odore.
Addirittura.
Sì.
Aiuto.
Che non è un brutto odore, l'odore della mia città.
Certo. Beh, insomma, su quello ci sarebbe un po' da questionare.
Ma vuoi mettere un bel odore di metro?
Sono cambiati anche gli odori oltre che i rumori.
Fortunatamente, perché all'epoca di Verdi c'era odore di letame,
E non solo, si mangiava per strada,
tutto per strada.
Scagliavano il contenuto dei famosi giuli, i vasi da notte di Giulio Ricciardinori, per strada, insomma la Via Verdi che adesso è il salottino di Milano con questo marciapiede, con l'amica tutto scintillante d'estate, insomma era il catino delle deiezioni dei palchettisti, insomma, quindi la questione era molto diversa da come noi la vediamo oggi.
Beh, Via Verdi è dietro Via Andegari, dove lui ha abitato a lungo,
sì,
no?
Sì,
dove
sì,
c'è
sì,
la Feltrinelli ancora, esatto, per qualche mese o anno, non mi ricordo.
Sì, 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 esatto, lui proprio ha abitato lì, è stata una delle sue case. Io credo che forse sia stata una delle case che lui più abbia amato in città, perché era vicina alla Maffei, perché era in un momento
vicino alla Ricordi.
Sì, vicino alla casa di Ricordi, Via degli Omenoni.
Per sì, cui e poi il negozio che dal 44 ha aperto dentro la scala,
per cui
si chiama Casino Ricordi ancora oggi.
Esatto, quindi forse per lui è stato proprio un punto importante quello della vita in Via Andegari. Poi
ma andava in periferia, perché allora, mi viene istintiva la domanda, dice, ma il suo giro era Via Andegari, scala, Omenoni.
È arrivato in Santa Marta.
Esatto. Prendeva il metro, andava fuori un po' in giro, non lo so.
Beh no, non prendeva il metro.
Telefonava al taxi,
no, come a New York.
Però prendeva il treno, perché
per non essere da meno,
certo. A Milano c'era la seconda ferrovia italiana, la prima era Napoli Portici, la seconda è stata la Milano Monza Treviglio.
Ma poi andare a Parigi dopo il 50 e qualcosa prendeva il treno.
Sì, aveva preso il treno, aveva fatto un bellissimo viaggio tra l'altro per quell'epoca, aveva attraversato tutta la Svizzera.
Già.
Quando in Italia faceva un caldo terribile.
Basilea, Strasburgo
e
poi Parigi.
Sì, poi si era portato sul lago, aveva fatto tutto un giro, aveva raggiunto Parigi e quindi insomma era una grande impresa per quell'epoca, perché comunque le distanze erano abnormi,
enormi.
Volevano giorni per fare cose che noi adesso facciamo in poche ore, quindi...
Ma loro non lo sapevano,
e quindi soffrivano, ma erano contenti di soffrire.
Mai venuto
in mente
sì,
di prendere l'aereo se avessi la macchina.
Enrico Beruschi, allora che cosa porti in giro, cioè da questo libro? Vabbè, tua passione per l'opera c'è sempre stata, ovviamente,
sì,
però questo libro ti ha dato più la traccia di...
È stata da piccolo, ma si sta sviluppando solo negli ultimi anni.
Esatto,
perché adesso mi affidano anche delle regie, pensa un po'.
Incredibile.
Incredibile, perché io che so, non so neanche se sono un attore, mi fanno fare il regista. Domenica Vivercate,
cosa succede?
Faccio la serva padrona, che avevo già fatto qui a Milano con la Milano Classica.
Con la regia?
Regia e mi metto in scena, perché
e cosa fai?
Mi metto in scena.
Fai la voce narrante anche in scena?
No, prima di tutto cerco una complicità col pubblico, perché insomma lì siamo nel 700, qui siamo nel 2000,
sì,
e allora bisogna spiegare, però la serva padrona è attualissima, quanti si sentono che scappano con la
con la serva,
con la badante,
con la badante.
Io avevo, dicevo, la mia badante, una signora bravissima, poi poverina, piena di difetti, era ucraina, alta 1,80, 28 anni, una roba da
inferno.
Io dico, la volta che ha amato mia moglie, una possibilità, gliela do anche a lei. No, per vedere l'attualità. Poi faccio, c'è il servo muto, e allora avviso il pubblico che da quel momento io divento il servo muto. Di non dirlo, non fare capire ai due cantanti che io so parlare, se no cade tutto l'impalcatura.
Certo.
Ma ho fatto una bohème quest'estate in cui mi sono azzardato la regia, d'accordo, ma ho fatto Benoit, per cui mi è toccato anche cantare.
Sprechgesang, si dice in dialetto.
Una roba, ma ero terrorizzato, ma sta in piedi la cosa, sì.
Vi faccio l'ultima domanda perché purtroppo abbiamo i minuti contatissimi. Se ci fosse la possibilità di fare una domanda a Giuseppe Verdi, dopo tutta questa esperienza di libro, Giancarla Moscatelli e Enrico Beruschi, che cosa gli potreste domandare?
Beh,
una curiosità.
Io vorrei sapere che cos'è stata Margherita per lui. Più moglie, più amica, più confidente? Di lei non sappiamo nulla. Io vorrei sapere il suo rapporto, le sue emozioni.
Ma è vero che forse le sue ossa sono ancora a Milano, in quella chiesetta di fronte a San Vittore?
Sì, dicono di sì. Perché...
Tu hai fatto una ricerca. No?
Ma dunque, la voce è quella, perché quando il cimitero poi è andato smantellato, chiaramente le ossa non è che vengono disperse, perché comunque hanno una sacralità. Potrebbero essere lì, il problema è che comunque fare esami, cose di questo genere,
certo,
è sempre complesso. E anzi, ti dirò di più, è bello sapere e non sapere, perché ci fa credere che sia con noi. Se scoprissimo che un altro...
Verdi e la Peppina sono qui, Giorgio Buonarroti,
sì.
C'è anche forse Margherita ancora.
C'è una targa che la ricorda lì,
sì,
in Piazza Buonarroti, e forse chissà, lei è in quella chiesetta che...
Potrebbe.
Però non abbiamo bisogno di questo,
noi chiamiamo
Verdi,
certo,
Verdi è dappertutto.
Enrico Beruschi, cosa vorresti domandare a Giuseppe Verdi?
Vedi, io sono più frivolo, direi, ma la Stolz com'era? No, perché dato che c'eravamo, parliamo di donne.
Ho capito.
Io sono un esperto, ognuno c'è la sua materia.
Sì, sì.
Quando
no,
devono far fare dei provini chiamano me, perché non esercito, ma sono un esperto. Ecco, quindi tutte queste... Perché adesso fanno tante storie, ma la Traviata, per dire. Chi era?
Da qualche parte.
Presentava in televisione, era una di quelle presentatrici, tutte rifatte. Beh, smettiamolo, parlerò seriamente.
Sia serio, maestro.
Dirò un pezzo di Verdi che si adatta molto a mia moglie. Ella giammai m'amò, no, quel cor chiuso. Tutte le mogli non amano il marito se non l'ammazzano.
Grazie Enrico Beruschi, comunicaci le date prossimamente,
sì,
tramite
io.
Giancarla, quando succede qualcosa su Verdi, e casomai se riuscissimo a fare qualcosa anche qui da noi in auditorium,
sì,
magari ci proviamo. Che dici?
D'accordo,
faccio
è bellissimo.
Delle cose un po' sconvolgo,
Beh, per quello che ti inviteremo.
Io faccio anche il pianista, per cui.
Che coppia!